Cari radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben trovati in questo appuntamento del Sentiero Mariano Serafico. Abbiamo ricordato ieri la celebrazione di San Giovanni Battista, abbiamo festeggiato nella liturgia il giorno della sua nascita, il giorno del suo compleanno, e vorremmo questa sera un po' assieme considerare le grandezze di questo santo, particolarmente considerando come un santo per la sua capacità di essere stato santificato dall'incontro con la Beata Vergine Maria, quindi un santo che ha tanto da dirci sul cammino di santità alla scuola dell'Immacolata, alla scuola della Beata Vergine Maria. Ci aiuterà in questo incontro di questa sera il libretto scritto dalla venerabile Madre Cecilia Bai, Vita di San Giovanni Battista. Questa santa mistica del monastero beneditino, del monastero di Montefiascone, l'abbiamo già incontrata parlando della vita interna di nostro Signore Gesù Cristo, e anche celebre anche per un'altra opera, la vita di San Giuseppe, poi delle rivelazioni che ha ricevuto questa santa. E particolarmente sulla vita di nostro Signore Gesù Cristo, la vita di San Giuseppe e la vita di San Giovanni Battista, nella quale attingeremo un po' le riflessioni di questo incontro. Incominciamo a guardare le qualità dei genitori di San Gioacchino, i genitori di San Giovanni Battista, che sono i santi Zaccaria e Santa Elisabetta. Riporta Suor Maria Cecilia Bai: i genitori del nostro santo erano persone giuste e timorate, e anch'esse aspettavano la venuta del Messia promesso al popolo di Israele. Questi genitori santi che danno alla luce un figlio santo, i frutti di santità nella generazione, seguivano le tracce dei patriarchi e dei profeti, facendo continue preghiere all'Altissimo affinché si degnasse di mandare al mondo il Redentore. E questa è una bellissima qualità. Quel bene, quel desiderio del bene per l'umanità, la venuta del Redentore, gli hanno fatto meritare di avere, di dare alla luce, di preparare per la missione colui che sarà stato il precursore del Redentore, il grande San Giovanni Battista. Genitori santi, tutte le cose vanno bene, tutte le cose sono fiorellini, una via tracciata di fiorellini e margherite. Anche nella vita dei santi Zaccaria e Elisabetta gemevano, si affliggevano per una sofferenza: la sterilità di Santa Elisabetta, che all'epoca era considerata quasi una maledizione nella cultura dell'epoca, perché non potevano partecipare e sperare di poter essere i genitori del precursore. Quindi questa situazione era, nelle loro situazioni, qualcosa di veramente sofferente, veramente per un cuore che voleva essere giusto e integro al cospetto di Dio. Pensavano di essere rifiutati da Dio per questa loro condizione. Nonostante questa difficoltà, non si arrendono, e da molti anni San Zaccaria, con calde suppliche, implorava dal cielo il frutto della benedizione, e queste preghiere erano unite da quelle di Santa Elisabetta, sua moglie. Insieme, oltre a queste preghiere, facevano abbondanti elemosine, e quindi opere di carità materiale e spirituale, e per questo scopo, e vedendo che la grazia desiderata non arrivava, e avendo quasi perso ogni speranza per essere molto avanzati nell'età, Zaccaria incomincia a raffreddarsi nella richiesta, non facendo più con quel calore e con quella premura con cui l'aveva fatta per molti anni. E si dedicava di più a desiderare il Messia promesso. Ecco, allora un po' vediamo una situazione. La preghiera insieme di questi santi coniugi, questa preghiera indirizzata per chiedere questo stesso bene, questo stesso fine. E a un certo punto vediamo anche però una temperatura di questa preghiera. A un certo punto il prolungarsi del desiderio non esaudito incomincia a raffreddarsi e cominciamo, a volte si comincia bene con fervore nella preghiera e poi un po' incomincia a scadersi, un po' a raffreddarsi. Il pericolo del raffreddamento. I primi tempi che ho una richiesta da fare al Signore sono fervente, zelante. O però dopo rischia un po' questo fervore di venire meno e manca quindi la virtù della perseveranza. Santa Elisabetta invece, che tanto più si vedeva sterile, tanto più accresceva le sue fervorose preghiere, mentre sapeva bene che a Dio niente era impossibile. È bello un po' il comportamento di Santa Elisabetta. Nonostante la sua condizione di sterilità, nonostante la sua condizione, più vedeva che questo avanzava anche in proporzione all'età che andava avanti, non diventava per lei un motivo per smettere, ma ancora di più per crescere nelle sue fervorose preghiere. Con quale certezza? La certezza di una cosa: a Dio niente è impossibile, quella piena e totale fiducia di Dio. Più diminuiscono le risorse umane, le probabilità umane, e più non mi arrendo perché tanto io continuo a confidare in Dio. È bello, questo sarebbe sempre un po' l'atteggiamento del vero cristiano, perché un po' finché mi appoggio ancora su qualche cosa di umano non ho ancora quella piena fiducia in Dio. E proprio quando vengono a mancare tutte quelle certezze, quelle speranze, quegli aiuti umani in cui magari io potevo confidare, potevo così, e ancora di più devo aggrapparmi ancora più saldamente all'unico che può risolvere la mia situazione. O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Continuiamo sempre a invocare il Signore all'inizio delle nostre preghiere. E in più, Santa Elisabetta, oltre a questa certezza sull'onnipotenza di Dio, a Dio niente è impossibile, sapeva anche che le preghiere prolungate non rimangono mai senza il conseguimento per cui sono state fatte ed eseguite. Specialmente quando questa preghiera, quello che si domanda, deve servire alla maggior gloria di Dio Altissimo. Per questo Santa Elisabetta continuava a domandare a Dio la desiderata prole ed esortava anche il marito a non rallentare quelle preghiere fervorose. Bello l'aiuto reciproco è che da uno si dà all'altro per non indietreggiare davanti. Può esserci questo affiacchimento a causa della debolezza umana. È bello questo sostegno, questa esortazione, questo sprone che reciprocamente si davano questi due coniugi. E molto spesso Santa Elisabetta lo animava con la speranza di ottenere la grazia desiderata. Occupavano il loro tempo in fervide orazioni che erano così tutte attenti alla pratica delle virtù più sote. Bene, una vita di preghiera deve accompagnare anche una vita di virtù, una virtù solida, una virtù provata. E fra di loro non ci fu mai contrarietà o contrasto di alcun genere. Questa è un'altra bella qualità. Quante volte, anche nelle case dove si prega, a volte ci sono dei litigi, degli alterchi, dei battibecchi, delle contrarietà, dei contrasti, delle virtù solide e combattimento contro i contrasti. E il loro comportamento era così ben regolato, dice Santa Suor Maria Cecilia Bai, che sembravano due angeli incarnati. Bene, questo era un comportamento, un atteggiamento che gli ha fatto fruttificare questo dono del glorioso San Giovanni Battista. Per questo erano anche molto amati dalle persone per bene e chi trattava con loro rimaneva ammirato dalle loro virtù, dalla loro bontà e si stupivano come mai Dio non desse a questi santi coniugi il frutto della benedizione. Sembrava quasi strano, tanto vedevano la bontà, la santità di questi due coniugi, che il Signore tardasse a donare questo sospirato figlio. E vediamo che la bontà di Dio è sempre grande e mirabile anche nei suoi disegni sapientissimi. Finalmente arriva l'anno sospirato in cui Dio volle consolarli, dando la prole desiderata. E descrive che fu un anno che la terra stessa fu tanto fertile che la mente umana non si ricordava di aver visto in passato una simile fertilità. Così questi santi, come hanno utilizzato quei nuovi beni che hanno ricevuto, li hanno utilizzati per fare doni al tempio più ricchi del solito. E Santa Elisabetta, molto più del solito, sentiva nella sua anima inclinata al ritiro e il suo cuore più acceso di amore verso il suo Dio. E comunicava, condivideva i suoi sentimenti a Zaccaria, e il santo, che era molto illuminato per accendere maggiormente il cuore di lei nell'amore di Dio, le parlava spesso della Sacra Scrittura. E fra di loro facevano lunghi discorsi circa le opere mirabili del Dio degli eserciti. Pensa alla bontà di Dio. Ti dà anche un aumento di aiuti umani, di beni materiali umani, perché tu possa ancora utilizzarli per dare ancora più gloria a Dio, di essere ancora più generoso col tuo Dio. Quindi dare un aumento di carità, di bene nelle opere che stai facendo. E però è Dio stesso, come una mamma che dà la mancia al bambino e questo bambino lo utilizza per fare un regalo alla mamma, per andare a comprare un regalo per la mamma. E la mamma è tanto contenta per questo regalo, ma sa che tutto sommato i soldi erano la mancia che aveva ricevuto il bambino e lui li ha utilizzati per questo. Bene, è un po' da questa mancia supplementare in modo che loro potessero utilizzarla anche per un maggior bene di elemosine e quindi anche in questo glorificavano Dio. E anche un sentimento interno di Santa Elisabetta che era ancora più ardente, il desiderio della preghiera, del ritiro, quindi delle disposizioni interne per accrescere e anche incrementare la qualità e la quantità delle loro orazioni, della loro preghiera. La meditazione della Sacra Scrittura e la capacità di San Zaccaria, sacerdote della casa di Abdia, della dinastia di Abdia, Santa Elisabetta della casa di Aronne, San Zaccaria, essendo sacerdote, era anche del Tempio, aveva una maggior conoscenza delle Sacre Scritture e le utilizzava per accrescere, accendere in Santa Elisabetta quell'amore più grande a Dio. E questo bello, questa sottolineatura, come Dio preparava questi cuori di queste due grandi anime al conseguimento di una grazia singolare che voleva fare loro, dandogli un figlio che sarebbe stato il maggiore fra i nati di donna, come dice il nostro Signore Gesù Cristo. Si avvicina il tempo del fortunato concepimento e un giorno, mentre Santa Elisabetta pregava più del solito, con fervore, il suo Dio, Santa Elisabetta ebbe un'estasi meravigliosa, dove le furono svelate dei grandi misteri circa il concepimento di questo gran figlio che a suo tempo avrebbe dato la luce. E Santa Elisabetta fu esortata a prepararsi con digiuni, con elemosine, più fervide preghiere, affinché il figlio che avrebbe concepito sarebbe stato grande davanti a Dio e davanti agli uomini. Inoltre fu esortata a conservare il segreto nel suo cuore, perché tutte queste notizie le venivano manifestate dal cielo in premio della sua fede e della sua perseveranza nel domandare la desiderata prole. Quindi finalmente arriva il momento del concepimento e innanzitutto gli viene chiesto, in questa estasi così, il segreto. I gioielli del re non si mostrano a nessuno, i segreti del re sono da custodire gelosamente. E questi erano un premio per quella fede e per quella perseveranza. Tutti questi due ingredienti non dovrebbero mai mancare, una preghiera fatta con fede, con fiducia e è una preghiera fatta con perseveranza, quella perseveranza che non sta a indagare i tempi del Signore, ma perché è già da tante novene che sto facendo questa richiesta, da questi anni che mi sono, tra virgolette, chissà quanto convertito e non il Signore non mi esaudisce. E questo un po' non è una vera perseveranza, non è una vera fede, è nei disegni del Signore. Invece tutto questo l'abbiamo trovato in Santa Elisabetta. E quando la Santa Elisabetta ritornò dall'estasi, mise in pratica quanto le era stato suggerito e si consumava nel fare ringraziamenti al suo Dio, il dono della gratitudine. È bello, come diceva, di custodire nel suo cuore tutte queste cose. E San Luca più volte lo dirà della Beata Vergine Maria: custodiva nel suo cuore questi avvenimenti, queste cose del Signore, queste cose che riguardavano il Redentore. E il dono della gratitudine verso Dio, altrettanto una grande virtù che sempre deve accompagnare tutta la nostra vita. E l'arcangelo rivelò anche a San Zaccaria che sua moglie Elisabetta avrebbe concepito un figlio, al quale avrebbe messo nome Giovanni. Ma Zaccaria, come sappiamo anche dal Santo Vangelo, non prestò fede all'angelo. E per questo, a causa della sua incredulità, divenne muto. Possiamo anche dire che probabilmente anche un po' quel raffreddamento nella preghiera non l'aveva reso pronto per ricevere pienamente questa grazia dell'apparizione dell'arcangelo e accogliere in questo anche questo messaggio angelico. E quindi ecco questa sua incredulità di cui venne anche per questo provato con questa nuova prova di questo mutismo fino alla nascita del precursore di San Giovanni Battista, del figlio. Per San Zaccaria soffrì con molta rassegnazione questo mutismo come pena della sua poca fede. Era poco la preghiera, poco il fervore con cui parlava con Dio nella preghiera, bene, tacerai anche con gli uomini, muto con gli uomini, sapendo benissimo che Dio sapeva anche punire severamente anche le piccole mancanze. Vedi, queste sono le piccole mancanze davanti agli occhi degli uomini, ma non sappiamo che cos'è una vera mancanza davanti agli occhi di Dio. I tre pastorelli di Fatima, quando a un certo punto, nel 13 maggio, la Madonna spalanca le sue mani e sono avvolti nella luce, si vedevano come Dio li vedeva. Quindi una visione tutta diversa di quello che noi vediamo nella nostra azione. Vediamo che cos'è un atto di ingratitudine verso Dio. E dice: vabbè, ho mancato in questo e in quell'altro. Quando vado a confessarmi e tutto mi sembra sempre abbastanza piccolo, ma non sappiamo che cos'è una mancanza agli occhi, una trasgressione dell'infinita maestà dell'amore di Dio che viene messo da parte. L'angelo, l'arcangelo Gabriele, rivelò anche a Santa Elisabetta quella che era stata la punizione che Dio aveva mandato al marito per non aver prestato fede all'annuncio dell'angelo del fortunato concepimento. Ed ella si rassegnò e si uniformò alla volontà di Dio, quanto Dio disponeva, e si mise subito in preghiera per placare Dio perché avesse perdonato il santo vecchio della sua incredulità. Che bello. La preghiera di riparazione. Qualcuno dei miei cari ha fatto qualcosa che ha dato dispiacere al Signore, mio Dio, credo, adoro, spero, ti amo, ti chiedo perdono. La riparazione che la Madonna a Fatima ha insegnato ai pastorelli, e vediamo come Santa Elisabetta lo porta avanti per San Zaccaria. Dio volle che San Zaccaria soffrisse la pena finché non fosse nato il bambino. E in tale tempo volle che si disponesse e si preparasse a ricevere tutti quei lumi, quegli aiuti del cielo, perché poi con lo scioglimento della lingua li avesse manifestati al mondo in quel bellissimo cantico del Benedictus che sentiamo o recitiamo tutte le volte dopo l'ufficio delle letture, dopo le lodi mattutine nell'ufficio liturgico, nella liturgia delle ore. San Zaccaria e Santa Elisabetta rimasero contenti, uniformati a quanto Dio aveva ordinato ed erano felici per quella sicurezza della desiderata prole. Non smettevano di lodare e di benedire Dio e tornarono insieme al tempio facendo fervente preghiere di orazioni, grande elemosine, ringraziando Dio di questa grazia così eccellente e con tale favore avesse consolato non solo loro, ma anche tutti i loro congiunti, per i quali la vista del bambino sarebbe stata una fonte di consolazione, di gioia e di stupore per le meraviglie che Dio operava. Dicevamo prima le grandezze di San Giovanni Battista e le vediamo in questo capitolo, la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Santa Elisabetta, San Zaccaria, e dopo il tempo in cui la Beata Vergine Maria avrà l'occasione di stare con San Giovanni Battista. Santa Elisabetta era in attesa del figlio promesso, e continuava a rendere affettuose grazie a Dio Altissimo e portava il fanciullo nel suo grembo come se avesse avuto un grande tesoro datole dal cielo, e questo era proprio questo. Ogni figlio è un dono del cielo, e tanto più questo figlio che doveva diventare il precursore, il Divino Redentore, aveva un figlio che aveva una missione. Vediamo come ogni figlio, ogni figlia, dono di Dio per i genitori, gli è stato dato perché ha una missione da compiere. Innanzitutto raggiungere il paradiso, farsi santo, farsi santa. Più un'altra missione speciale, quella vocazione cui Dio lo chiamerà per raggiungere questa missione universale di santificazione. Questa santa mamma non smetteva di passare un momento in cui facesse atti di ringraziamento al suo Dio, e insieme suppliche per ottenere la grazia di portarlo alla luce, nonostante di questo non temesse, perché Dio gliel'aveva dato per una grazia specialissima e l'avrebbe anche assistita nella sua gravidanza. Tuttavia, Santa Elisabetta era umilissima e si riconosceva indegna di grazie e ne porgeva continue suppliche. Ecco, insieme a tutte queste belle virtù troviamo anche il filo che tiene la corona del rosario, di cui le perline sono tutte le virtù, e l'umiltà tiene unita tutte le altre virtù. Questa virtù che si riteneva indegna di questa grazia che nostro Signore le faceva e continuava a porgere continue suppliche. Sentiva un grande affetto per il fanciullo che portava nel suo grembo e lo desiderava ricolmo di tutte le virtù, e per questo si esercitava lei stessa negli atti di carità e di umiltà. È bello che, come la mamma si preoccupa di dare al suo figlio tante cose buone da mangiare perché abbia tutte le vitamine e proteine che gli servono, questa santa mamma desiderava di dargli come nutrimento e esercitare lei tutte quelle virtù che avrebbe desiderato vedere nel suo figlio. Non era solo un'attesa di pii desideri, ma lei stessa incominciava a esercitare queste virtù dell'umiltà, della carità che voleva che risplendessero nel suo figlio. Lei stessa gli dava quasi come nutrimento quelle stesse virtù che desiderava che passassero al figlio, di cui lei si metteva ad esercitare. E procurò con tutte le forze di stare unita al suo Dio in raccoglimento. Per conseguire questo stava ritirata dai rapporti con le creature, trattando con Dio da sola a solo nel più intimo del suo cuore. E Santa Elisabetta era molto illuminata e ammaestrata dallo Spirito Santo ed eseguiva fedelmente le ispirazioni divine, faceva continuamente digiuni e dall'affetto che aveva per la penitenza, per il digiuno, per il ritiro, si desumeva come il figlio che portava nel grembo dovesse essere molto ritirato e che avrebbe fatto una vita molto austera. Un po' tutta questa corredo di virtù preparava un po' anche alla missione che avrebbe accompagnato la vita di San Giovanni Battista. E Santa Elisabetta raccontava tutto a San Zaccaria, nonostante che egli non potesse parlare, tuttavia la santa gli diceva molte cose per la consolazione di San Zaccaria. E San Zaccaria piangeva per la gioia, e anche lui viveva ritirato in continua preghiera. E poiché non poteva parlare, spendeva la maggior parte del tempo in preghiera e nel leggere la Sacra Scrittura. E visto anche questa prova, di essere diventato muto, lo ha trasformato saggiamente e santamente in un tempo da dedicare a maggior incontro con Dio, maggior accudimento con Dio. Molte volte delle pagine della Sacra Scrittura le dava da leggere anche a sua moglie, che vi trovava molta consolazione, specialmente quando leggeva i salmi di Davide che preparavano la venuta del Salvatore e anche quanto avevano scritto i profeti circa la venuta del Messia. I santi coniugi avanzavano ogni giorno di più nell'amore di Dio, nella pratica delle sante virtù, anche un consacrato alla Madonna, col voto mariano, con la consacrazione della Immacolata, dovrebbe essere un continuo camminare nell'avanzare ogni giorno di più in questo amore di Dio e nella pratica delle sante virtù. Sono già passati 6 mesi dal concepimento del loro figlio e furono fatti degni di ricevere la visitazione, il secondo mistero gaudioso, della Gran Madre di Dio. L'angelo Gabriele fu mandato alla Beata Vergine Maria e si mise dopo in gran fretta alla cugina Santa Elisabetta a portargli visita. E questa fu una grazia specialissima che Dio fece loro, nonostante non fosse stata da loro attesa e neanche mai richiesta, e non sapendo ancora di questo grande mistero che il Verbo divino si fosse incarnato. Però Santa Elisabetta incominciò a sentire molto più del solito un grande giubilo di spirito. E non sapeva, non comprendeva ancora da dove venisse, però aveva delle ispirazioni che le promettevano qualche grande favore che Dio le voleva fare. Ecco, in genere questi grandi favori di Dio sono preparati da una disposizione per poterli accogliere e quasi, tra parentesi, tra virgolette, poterli meritare di più. Ce li fa desiderare particolarmente, chiedere ardentemente per poi volerci esaudire di dare queste grazie, e così preparava con queste ispirazioni e di grandi doni che stava facendo. Anche quando abbiamo letto un po' la vita di San Giuseppe, quando ci fu la preparazione che avrebbe ottenuto delle grandi grazie di prepararsi con maggior impegno, con maggior così, ancora gli faceva più desiderare un grande amore nella purezza per la Beata Vergine Maria fin quando e gli concesse di diventarne sposo. Aveva prima preparato questo cuore per questa grande grazia. E così prepara Santa Elisabetta per questo grande incontro della Gran Madre di Dio Maria Santissima. E fu appunto quel giorno fortunato in cui ricevette in casa la madre del Verbo incarnato. Santa Elisabetta fu avvisata dell'arrivo dei due pellegrini, della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, e andò frettolosa a ricevere la visita della sua parente. E la notizia che ricevette di come Maria e Giuseppe erano venuti a visitarla sentì una grande gioia, perché sapeva che questa sua parente era figlia anche lei di una donna sterile e che per una grazia singolarissima fu data dal cielo ai suoi genitori. E allora questo le ricordava quello che stava avvenendo nel precursore, nel suo figlio San Giovanni Battista. Conosceva anche la fama e l'ammirabile virtù, la santità di questa sua giovane cugina. Perciò accorse con giubilo, riceve, ma ancora qui c'era qualcosa ancora di vado a trovare una brava persona, una buona persona, una santa parente. Ma quando la vide rimase ammirata, quasi senza poter proferire parola, e osservandone la maestà, la modestia, la bellezza della cugina, si sentì riempire di una gioia, di un timore reverenziale. E mentre la santa era tutta così ammirata, la Vergine Santissima la salutò. La pace sia con te, cugina. E, madre degnissima del grande precursore del Messia, sì, grande, degnissima precursore del Messia. Una tale madre ha dato la grazia di avere un tale figlio. Ma a questo saluto, continua San Luca, ricorda San Luca, a queste voci Santa Elisabetta, piena di Spirito Santo, venne illuminata di questa luce celeste e capì che sua cugina era la vera madre del Messia che portava nel suo purissimo grembo e sentì anche sussultare, esultare San Giovanni che portava nel suo grembo e in quell'istante San Giovanni fu sciolto, liberato dalla colpa del peccato originale e gli fu anche concesso l'uso della ragione, fu accelerato l'uso della ragione. Allora San Giovanni adorò il Verbo incarnato nel seno di Maria Santissima. San Giovanni adorò il Verbo incarnato nel grembo della Vergine Maria Santissima. Lo riconobbe suo supremo re e lo ringraziò e fin da allora si offrì, si consacrò al suo servizio e a svolgere il compito di precursore. E Santa Elisabetta, sentendo al saluto di sua cugina, tante meraviglie, esclamò: "A che cosa debbo? Che la madre del mio Signore venga a me." E tutto questo successe solo fra Maria Santissima e Santa Elisabetta, dato che solo a lei fu dato in quell'istante di conoscere il segreto del Verbo incarnato nel grembo di sua cugina, la Beata Vergine Maria. E Santa Elisabetta conservò il segreto nel suo cuore e solo Maria Santissima intese le parole di Santa Elisabetta. Anche San Zaccaria sentì una grande commozione di spirito, una grande gioia nel cuore, ma poiché non parlava, cercò con atti di riverenza, con inchini, salutare la Beata Vergine Maria e San Giuseppe, e con lui fece dimostrazione di singolare affetto e di gioia per essere lo sposo della loro amata parente. E Santa Elisabetta dopo si ritrovò in una stanza a parte, da sola a sola, con la Beata Vergine Maria. E San Giuseppe si intrattenne con San Zaccaria. E con lui c'erano anche altre persone di servizio di casa che parlavano al posto di Zaccaria e gli raccontavano quanto era successo al santo vecchio a proposito del suo mutismo. Intanto la madre del precursore si tratteneva con la madre del Verbo eterno incarnato, la regina degli angeli, la regina del cielo e della terra. E qui parlavano fra di loro dei grandi misteri compiuti. Santa Elisabetta raccontava quanto aveva sentito dell'arrivo di lei e tutto quello che era passato nel suo spirito e la grande gioia del suo cuore. E la raccontò come sentì sussultare San Giovanni che portava nel suo seno e che le fu dimostrato con tutta chiarezza come lei era la felicissima madre del Verbo incarnato. E Maria Santissima stava ad ascoltare quanto Elisabetta le raccontava e compose il famoso cantico, il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore. Vogliamo fare una piccola pausa nel considerare questi grandi misteri del grande San Giovanni Battista e del mistero della Visitazione e per poi dopo approfondire ancora la natività di colui che sarà il grande precursore, considerando come particolarmente uno dei primi consacrati e devoti alla Regina del Cielo e della Terra, la Beata Vergine Maria, forse colui che dopo Gesù, San Giuseppe, abbia di più, possiamo dire, abbia amato e venerato la Regina degli Angeli, la Beata Vergine Maria, avendola conosciuta direttamente. Un momento di uno stacco musicale per poi risentirci a tutti. Ave Maria, fra qualche minuto, Ave Maria.
Yeah.
Ben ritrovati in questo secondo momento su questa considerazione sul mistero di San Giovanni Battista, come un santo tutto formato, tutto santificato dall'opera della Beata Vergine Maria. Abbiamo visto il mistero della Visitazione, come viene santificato al saluto della grazia che proviene sotto dalla Beata Vergine Maria, il Verbo eterno incarnato che desidera la santificazione di San Giovanni Battista e in gran fretta la Beata Vergine Maria va a compiere quest'opera di santificazione. E questi cuori che erano stati preparati dalla preghiera, dalle opere di bene, le opere di carità, erano stati preparati ad accogliere questo gran dono, a riceverne con tutti i frutti. E Santa Elisabetta ascoltava. Santa la Beata Vergine Maria ascoltava e magnificava insieme con lei questo cantico del Magnificat e capiva tutti i misteri che si racchiudevano in esso e rimaneva sempre più sorpresa e ammirata della grandezza della Divina Madre e della sua sapienza, della sua virtù, della sua grazia e nel suo cuore rendeva grazie a Dio per il grande favore che le aveva fatto e spesso ripeteva: a che cosa debbo che la madre del mio Signore sia venuta a visitarmi? Che grandi cose che la madre dell'Altissimo, la madre del Re dei Re, sia venuta a portarmi questo dono, questa grazia. E mentre queste fortunate madri raccontavano le opere mirabili dell'Altissimo, il Verbo incarnato, Gesù Cristo nostro Signore, si tratteneva con il suo precursore. Mentre le mamme ringraziavano davano il Signore, ecco che il Verbo eterno incarnato nel grembo della Beata Vergine Maria si tratteneva con San Giovanni Battista. Perché essendo già sciolto dal colpo originale e fatto amico di Dio, il Verbo di Dio si dilettava di quell'anima che per tanta sua gloria aveva creato e aveva fatto così singolare favore. E San Giovanni si tratteneva con grande diletto del suo Dio incarnato. E quanto lo lodava, quanto lo ringraziava per i favori così grandi che gli aveva fatto. E così dal seno materno si parlavano in spirito e lodavano Dio Padre Onnipotente. Che bello questo particolare che dà Suor la Venerabile Cecilia Bai di questo interscambio di questi bimbi nei grembi delle loro rispettive madri come insieme anche loro lodano e glorificano Dio. E come il Verbo incarnato era contento di questo colui che sarebbe stato il suo precursore. Avrebbe speso tutta la sua vita, San Giovanni Battista, tutta la sua vita per indicare al mondo Gesù, per preparare cuori ben disposti all'incontro per Gesù. Un po' ogni cristiano dovrebbe preparare i cuori all'incontro con Gesù, per avvicinarsi a Gesù. E questo è stato il compito di San Giovanni Battista. La Beata Vergine Maria rimase nella casa di Santa Elisabetta per tutti i 3 mesi che mancavano al parto della sua parente, per essere di consolazione e per arricchire di grazia il Battista e santificare tutta quella casa, nella quale c'erano anche alcune persone che servivano San Zaccaria e Santa Elisabetta. La Gran Madre di Dio volle dare a tutti l'esempio delle sue eroiche virtù e nonostante la sola vista di lei mettesse nelle anime l'amore e la virtù, tuttavia volle anche dimostrarlo anche con gli esempi, affinché si impegnassero maggiormente nella pratica imitazione di quanto udivano o vedevano. Che cosa bella parlare delle virtù, ma cosa più grande metterle in pratica e insegnarle non solo a voce, ma insegnarle nell'eseguirle. E così faceva la Beata Vergine Maria, e così anche noi dovremmo fare. Mettere in pratica queste virtù di cui tanto ammiriamo e veneriamo nella nostra Regina degli Angeli. E il Santo Evangelo ci parla di come la donna stette 3 mesi, dopo non specifica se è andata a casa prima del parto, dopo il parto di San Giovanni Battista, abbia atteso, e non ci è dato queste indicazioni. Secondo le rivelazioni fatte alla Sera di Dio, Madre Cecilia Bai, la Beata Vergine Maria si intrattenne anche dopo la nascita di San Giovanni Battista. La Beata Vergine Maria stava per lo più ritirata in preghiera e per lo più si tratteneva con Santa Elisabetta per istruirla in un così santo esercizio e perché non voleva privare anche San Giovanni Battista di tutte quelle consolazioni che sentiva nello stare alla presenza del suo Dio incarnato. Quindi voleva un po' far fare quasi adorazione eucaristica, adorazione al Verbo incarnato, a San Giovanni Battista, e lo stava facendo facendolo vicino. Anche il beato Giovanni Don Scotto parlava come la vicinanza al tabernacolo ha una certa influenza, quindi più sto vicino al tabernacolo, più vicino sto alla Santissima Eucaristia, più ricevo a proporzione di pari disposizioni delle grazie maggiori. Una cosa interessante di questa scuola, teologia della scuola francescana. Ebbene, stare vicino, sempre di più vicino, più vicino, più vicino al Verbo incarnato. Beh, se vogliamo anche la scuola tomista, almeno direttamente con l'esempio di San Tommaso, quando a volte non riusciva a risolvere alcuni problemi teologici mentre scriveva la Summa, i suoi scritti, così le questioni più difficili, apriva il tabernacolo e metteva la testa dentro il tabernacolo per ricevere maggior luce. Ancora dimostrava anche lui questa tesi francescana di quella vicinanza come una crescita di benedizioni e di grazie e di favori divini. E il Salvatore andava sempre più illuminando, sempre più arricchendo di meriti San Giovanni, e si andava sempre più accendendo nell'amore e nella gratitudine verso il suo Dio. Quindi più il Verbo incarnato dava grazie, meriti, arricchiva, e più San Giovanni contraccambiava, crescendo sempre più nell'amore e nella gratitudine verso Dio. E vedendosi tanto beneficato e tanto onorato dal Verbo incarnato, e nel voler dimorare nella sua casa, passava la maggior parte del tempo in fervidi atti d'amore, di gratitudine, di ringraziamento. E lo stesso faceva così Santa Elisabetta. E nonostante Maria Santissima stesse per molte ore in preghiera, tuttavia sapeva ben trovare il tempo per prestare i servizi a sua cugina e la si vedeva tutta attenta, tutta sollecita a riassettare la casa in ogni cosa, senza risparmiarsi. E questa gran madre di Dio vuole fare in casa la parte della vita contemplativa, ma anche quella della vita attiva. Tutto questo era una grande pena per Santa Elisabetta, sapendo bene chi era colei che la serviva, perciò faceva tutto quello che poteva per impedire a Maria Santissima un tale tenore di vita, ma non vi riusciva mai perché la Beata Vergine Maria volle in tale occasione praticare tutti gli atti, tutte le virtù, e specialmente le virtù dell'umiltà e della carità. E San Zaccaria e tutte le persone di casa rimanevano ammirati nel vedere come una donna così tanto giovane e di una così rara bellezza e di tanta venerazione si abbassasse in tal modo e servisse con tanta grazia ed esattezza non solo Santa Elisabetta, ma, secondo l'occorrenza, anche tutte le persone di casa. Osservavano quella modestia, quell'umiltà, quella carità, quell'amore con cui operava tutto, e ne rimanevano sempre più ammirati e edificati, e si sentivano spinti a imitare un così raro esempio. Quindi la regina, la Beata Vergine Maria, modello di virtù, diventa maestra per insegnare ed esercitare queste virtù. Quindi più tanto noi la vogliamo imitare, ammirare, venerare, più lei diventa nostra maestra nel farci imparare. E quando poi a volte Maria Santissima parlava delle grandezze di Dio, dei suoi attributi, pregata di fare questo da sua cugina in presenza di tutti, lo faceva con tanta grazia, con un così grande fervore che accendeva l'amore di Dio nel cuore di chi l'ascoltava, e le sue parole penetravano nel più profondo dell'anima di tutti, e specialmente quello di Santa Elisabetta, del Battista, che faceva sentire il suo giubilo nel seno materno, dato che il Verbo divino parlava per bocca della sua Santissima Madre, perché la Beata Vergine Maria, lei, questa Madre eccezionale, la Madre Santissima, in tutti i suoi discorsi era addottrinata, istruita dall'Eterno Verbo che portava nel suo seno purissimo, è il Verbo di eterna sapienza. E San Giovanni udiva le parole della Beata Vergine Maria con tanta attenzione, con tanta devozione, che al meglio che poteva e chinava come la testa in riverenza. La madre lo sentiva, capiva bene che suo figlio, anche nel suo grembo, riconosceva il suo Dio e la sua Madre Santissima, e di questo ne provava una grande consolazione e ne rendeva grazie a Dio la sua Santissima Madre, e gli manifestava quel tanto che sentiva, che conosceva di suo figlio. La Beata Vergine Maria, Prendeva allora l'occasione per svelarle molti segreti circa quello che sarebbe stato il precursore che portava nel grembo, e Santa Elisabetta ascoltava con lacrime di tenerezza, di giubilo, e diceva: «E dove mai abbiamo meritato io e mio figlio grazie così grandi?» E in questo modo andava crescendo nell'amore, nei meriti, tanto la madre come il figlio. E Maria Santissima impetrava loro dal Verbo incarnato sempre nuove grazie, sempre nuovi favori. E durante il tempo che Maria Santissima dimorò in casa di sua cugina, il demonio non ebbe mai l'ardire di avvicinarsi. Era furente perché lui voleva intromettersi nelle sue impertinenze, nel seminare discordie, che seme discordia in certi luoghi, anche coi più belli, più santi e benedetti. Il demonio, come più volte aveva fatto nel passato, specialmente fra le servitù, nonostante Santa Elisabetta l'avesse sempre messo in fuga, svergognato con le virtù che da lei praticava. E il demonio fremeva di rabbia, ma si vedeva del tutto impotente e privo di forza. Ed erano grandi i timori che aveva il demonio, perché non poté mai scoprire cosa alcuna di questi segreti del Gran Re, e per la quale la sua curiosità venisse appagata, non ha mai potuto mai comprendere niente, né poté mai sfogare il suo sdegno. Faceva di tutto per causare la morte del bambino che Santa Elisabetta portava nel grembo, temendo che un figlio del miracolo e così prodigioso gli avrebbe fatto a suo tempo molta guerra. Ma per quanto si affaticasse il crudele nemico, non poté mai arrivare al conseguimento di questa cosa. Sì, dice, questo figlio del miracolo, quando diventerà grande, potrà farmi molta guerra. E vedeva, temeva. Un po' aveva gli input per poter comprendere questo ostacolo che poteva dargli San Giovanni Battista. Un po' anche quando San Pio da Pietrelcina, alla sua nascita, il demonio, intuendo che poteva essere un gran nemico, cercò sempre di tormentarlo quando gli appariva nelle sue forme terribili, quando era ancora piccolino, in fasce. E lo spaventava continuamente, e quando all'età di 5 anni, mentre tornava a casa, si travestiva da un sacerdote con quegli occhi rosso fuoco che lo impediva di entrare in casa, e lui il segno di croce, e lo faceva scomparire, segnandosi con la Santa Croce. Il demonio si accorge un po', di questi probabili futuri nemici che l'avrebbero ostacolato, e quindi cerca un po' di mettere scompiglio, di mettere zizzagna in quelle case, di eliminare qui l'intervento del Signore a proteggere tutto questo. Quindi, durante il tempo che vi dimorava il Verbo incarnato, la sua Santissima Madre, però il demonio non poté neppure avvicinarsi, sentendosi scacciato da una forza superiore. La Madonna era sempre vincitrice contro le forze nemiche, e per questo fremeva sempre di più per la collera. E la casa di Santa Elisabetta allora era ripiena di spiriti angelici che facevano la corte al loro re, alla loro regina, e sembrava infatti un paradiso, anche perché tutte le persone che vi dimoravano conducevano una vita angelica, un po' così tutti a imitazione della Beata Vergine Maria. E così passavano questi 3 mesi in cui Maria Santissima dimorò in quella casa con grande gioia, vedendo che il suo Dio era stato amato da tutti, e per le lodi che tutti davano a Dio, specialmente a San Giovanni Battista e la sua Santa Madre Elisabetta. Maria Santissima ripeteva spesso il suo cantico che aveva composto: «L'anima mia magnifica il Signore», e lo faceva ripetere a sua cugina, e il piccolo San Giovanni, che stava nel seno materno, lo diceva con sua madre, meditava tutti quei misteri che sono racchiusi in esso, e la Beata Vergine Maria capiva tutto questo e si rallegrava molto, mentre ne rendeva grazie al Dio Altissimo. Arriva il tempo in cui Santa Elisabetta doveva dare alla luce il suo bambino, San Giovanni Battista. E la Santa Elisabetta si preparò in modo particolare, istruita in tutto dalla Divina Madre Maria Santissima, e con più grandi atti d'amore, con più preghiere del solito, con sacri discorsi con Maria Santissima, ecco che arrivava questa preparazione, la venuta del precursore. E la santa desiderava di dare presto la luce del figlio prodigioso che portava nel suo grembo, non già per essere gravata dal peso della noia della gravidanza che è solita portare alle madri, perché Santa Elisabetta provò poche sofferenze, ma il suo desiderio era perché il suo figlio, San Giovanni Battista, venisse presto alla luce per poterlo mettere tra le braccia della Divina Madre, perché rimanesse più santificato e il bambino vedesse presto con i propri occhi la Madre del Messia e la potesse così venerare e che da lei stessa fosse offerto il suo Dio. E questo era un desiderio anche del piccolo San Giovanni Battista, desiderava uscire presto dal grembo materno per poter adorare con maggior libertà il suo Dio incarnato, per poter venerare la sua Madre Santissima e andare così a riposarsi sulle sue braccia materne, di colei che essendo madre era anche la Vergine Purissima, la Vergine delle Vergini. E il fanciullo San Giovanni Battista aveva un amore particolare per la purezza, un amore delicato per la purezza, e gli fu dato insieme all'uso della ragione fin nel seno materno. E per questo diceva tutto desideroso, quando arriverà quel fortunato giorno in cui sarò fatto degno di riposarmi nelle braccia castissime dell'Immacolata Vergine Madre del Messia, quando questi miei occhi vedranno Maria che porta nel seno colui che i cieli non capiscono. Pensa come San Giovanni Battista è stato forse il santo che più ha desiderato incontrare la Beata Vergine Maria. Ed è stato preparato in quell'attesa, in quei 3 mesi, ancora non poteva vederlo, contemplarlo, con i suoi occhi ne gustava solo le grazie. Un po' viveva anticipatamente quella che è la vita mistica in cui non ha ancora la visione concreta di quello, ma sente la presenza di Dio con le grazie. Bene, alla nascita anche quella, potremmo quasi dire, è quella visione di poter vedere i cieli aperti e poter contemplare la regina del cielo e della terra. Che grandi grazie. E così il desiderio di San Giovanni di venire alla luce per essere esercitarsi in tutto in ossequio del suo Dio, della sua Santissima Madre. E nonostante non fosse ancora capace di operare esteriormente, se non con atti di adorazione, tuttavia operava interiormente e senza mai smettere, suppliva con i santi desideri. Ecco, quando non ci è permesso di agire esternamente, e suppliamo con santi desideri, con santi anneliti. Arrivato il giorno fortunato della sua nascita, il fanciullo Giovanni chiese il permesso, la benedizione del Divin Verbo, che vedeva bene nel bene incarnato nel seno della Maria Santissima, aveva questa visione, e il Verbo incarnato gli diede il permesso e la benedizione, lo stesso fece la sua Santissima Madre. San Giovanni Battista si chinò a riceverlo, adorò, ringraziò e dichiarò che non veniva alla luce di questo mondo se non per adempiere la volontà di Dio e per svolgere il compito del precursore, già conferitogli dall'Altissimo. È un po' è qui un buon imitatore, un buon consacrato all'Immacolata. Vengo nel mondo per fare la volontà di Dio. Eccomi, sono la serva del Signore, sia fatto di me secondo la tua volontà, dirà la sua santa maestra e regina. La Beata Vergine aveva detto, la Beata Vergine. Arrivata l'ora della sua nascita, tutta la casa si riempì di giubilo e un'insolita gioia e consolazione, specialmente nei cuori di Santa Elisabetta e San Zaccaria. A quell'ora la Beata Vergine Maria era in preghiera, ritirata, e pregava Dio per il felice parto di sua cugina. Anche San Giovanni pregò per la sua madre affinché le diminuissero i dolori e questo fu esaudito. E Santa Elisabetta, essendo solita stare con la mente unita al suo Dio, quasi in continua orazione ed elevazione di mente, anche durante il parto si trovava con la mente unita a Dio e gli offriva quei pochi dolori che soffriva in sconto delle sue mancanze. A Fatima, volete accettare le sofferenze che il Signore manderà per la conversione e riparazione e in espiazione? Lei offre in sconto delle sue mancanze per la conversione delle anime. Quando il bambino fu nato, la Santa Madre si trovò libera da ogni dolore e più che mai piena di giubilo per aver dato alla luce un figlio del miracolo che doveva essere il precursore del Messia e che doveva servire per tanta gloria di Dio. Così il santo vecchio Zaccaria si sentì pieno di gaudio. Quando fu nato, San Giovanni Battista adorò profondamente il suo Dio. Lo ringraziò, si dedicò tutto a lui, si consacrò tutto a lui. E nel vederlo coloro che si trovavano lì presenti rimasero ammirati sia per l'atto di adorazione che fece, sia per la bellezza del fanciullo, la sua compostezza, la sua modestia, la sua gravità. Restavano ammirati anche per la consolazione e il giubilo che provavano e dicevano: Cosa sarà mai questo fanciullo così ammirabile? E subito si diffuse per tutta la contrada la notizia della nascita del fanciullo, di quanto aveva operato e di quello che loro stessi avevano sperimentato. Molti ne godettero e vennero a congratularsi con Santa Elisabetta, e chi lo vedeva rimaneva ammirato e lodava Dio, perché aveva mandato al mondo un simile fanciullo, e tutti speravano che dovesse operare grandi cose e che Dio per mezzo suo volesse consolare tutte le persone della sua casa e della sua parentela. E San Giovanni cosa faceva? San Giovanni desiderava di vedere presto e venerare la madre del Verbo incarnato e supplicò l'Altissimo di ispirare la sua madre di mandarlo subito alla Santissima Vergine. Egli poteva bene essere ricevuto da lei stessa nelle sue castissime braccia, perché San Giovanni non nacque come gli altri fanciulli nemici di Dio con il peccato originale, ma sciolto e santificato nel grembo materno per la visita del Verbo incarnato della Santissima Madre Maria Santissima. Poco tempo dopo la sua nascita, il fanciullo fu portato presso la Madre del Verbo incarnato, che stava ritirata in preghiera, e andò a incontrarlo. Appena San Giovanni fu alla presenza della Madonna, adorò il Salvatore nel grembo materno e venerò la sua Santissima Madre, chinando la testa anche esternamente, e con il cuore domandò la santa benedizione e la grazia di essere ricevuto tra le sue castissime braccia. La Santa Vergine lo prese con grande affetto, se lo strinse al petto, e con questo atto il fanciullo rimase molto più santificato e ricolmato di grazia. Il fanciullo esultò e giubilò, vedendosi tanto favorito dalla Divina Madre, e ne rese grazie all'Altissimo. Maria Santissima offrì al suo Dio e in nome del fanciullo di San Giovanni Battista fece molti atti di ringraziamento, di lode, di benedizioni, di domande e di offerta. E San Giovanni veniva sempre più arricchito di grazia, l'intercessione, la meritrice di tutte le grazie, come la Madonna intercede. Offre, dice, guarda questi omaggi che ti fa questo piccolo e li innalza con le lodi della Beata Vergine Maria. Quindi piovono sempre maggiori grazie dalla meritrice di tutte le grazie di Maria Santissima. Sentiva un piacere inspiegabile San Giovanni Battista nello stare fra le braccia della Divina Madre, gustando un paradiso di delizie, sembrandogli anche di stare tra le braccia del Verbo incarnato. Quanti atti fece interiormente, atti di ringraziamento, atti di offerta, atti di lode e di domanda. Gli sembrava molto duro di lasciare le braccia di Maria, ma si uniformava tutto al divin beneplacito. Maria Santissima lo tenne per un po' di tempo e poi lo restituì a sua madre. Il fanciullo rese di nuovo grazie e lo pregò di dargli la santa benedizione. Quando San Giovanni si staccò dalle braccia della Divina Madre, gli sembrò che gli si dividesse il cuore. Pensa il desiderio come si stava bene tra le braccia della Madonna, come il paradiso di Dio, il paradiso che Dio si è scelto sulla terra per la dimora che ha avuto qui sulla terra il Verbo incarnato. E San Giovanni che deve ritornare di nuovo tra le braccia di Santa Elisabetta, santa sì, ma la Madonna era la regina di tutti i santi, dice, si staccava e sembrò gli si dividesse il cuore. E doveva sentirlo bene, dato che nel seno virginale dimorava colui che egli amava più di se stesso, Gesù. Ed era per lui più che il suo cuore, la sua anima, perciò se ne andò con il corpo, ma rimase lì con la mente e con il cuore. Quando fu portato a Santa Elisabetta, ella lo ricevette con giubilo nel suo cuore, sapendo che era già stato tra le braccia della Divina Madre, e lo prese e se lo strinse al petto come un tesoro, come un dono ricevuto dalla generosità di Dio, e sapendo quel tanto che doveva essere, lo guardava con amore e venerazione, e se lo teneva assai caro, nonostante facesse continue offerte a Dio, affermando di volerlo allattare, allevare, perché potesse servire ai disegni della sapienza increata. Pensa, questo bimbo lo voglio far crescere perché possa essere strumento di grazia e di redenzione. È quello che dovrebbe essere un po' il compito di ogni genitore. Questo figlio, questa figlia mi è stata data perché la faccia raggiungere il paradiso, perché possa con la sua vita glorificare Dio nella strada che il Signore ha deciso, nei disegni che il Signore ha deciso per questa creatura. Spesso faceva atti di distacco in modo tale che allora fosse piaciuto a Dio anche di togliere la prontissimo a donarglielo, nonostante l'amore che gli portava fosse molto grande, sia perché l'amava come figlio, che come precursore del Messia. E così faceva San Zaccaria suo padre, che nonostante non parlava ancora, nel più profondo del suo cuore lo amava ed era pronto a sacrificare il suo Dio con atti interiori. Anche San Zaccaria lo guardava con grande affetto, con lacrime di tenerezza, e lo ricevette fra le sue braccia. San Giovanni Battista stava volentieri fra le braccia dei suoi genitori, ma il suo cuore desiderava la presenza del Verbo incarnato, della sua Santissima Madre. C'è una priorità di amore, c'è una priorità di precedenza. Il mio cuore, dice Sant'Agostino, è fatto per te, o Dio, e non trova riposo finché non trova te. In più c'era anche Gesù Redentore che voleva colmarlo ancora delle sue grazie e voleva consolarlo durante quel breve tempo che gli restava di rimanere in casa di Santa Elisabetta. E quindi ispirò la Divina Madre Maria Santissima di andare subito a cercarla per consolare con la sua presenza suo cugino e il suo piccolo fanciullo San Giovanni. E la gran regina Maria Santissima andò subito a cercare Santa Elisabetta nella sua stanza e si rallegrò con lei e insieme magnificarono il Signore per le grazie ricevute. E si trattenne con Santa Elisabetta in sacri colloqui e la santa restò molto consolata, rallegrata per questa compagnia. E poi la Divina Madre ricevette di nuovo il fanciullo San Giovanni nelle sue castissime braccia. E allora il fanciullo si mostrava tanto lieto e contento. E faceva con la Santissima Madre, con il Verbo incarnato, i soliti atti di adorazione, di lode, di benedizioni. E Maria Santissima assisteva alla cugina con tutta carità e esattezza, e la Santa Donna rimaneva sempre più ammirata dell'umiltà, della carità, della Madre del Messia, e ne rendeva affettuose grazie al suo Dio. È bello vedere come San Giovanni Battista cresceva, è stato fortificato, santificato dal grembo dalla Beata Vergine Maria, dalla sua mediazione materna e così accolto tra le sue braccia castissime, e San Giovanni Battista si dilettava di stare vicino alla Madonna, proprio modello di un consacrato. Così San Luigi parlava di Rebecca e di Isacco che voleva stare vicino alla madre. Bene, ancora di più, così San Giovanni Battista vicino alla regina di tutte le regine, la Beata Vergine Maria. E da questa scuola che ha imparato dalla Beata Vergine Maria è cresciuto questo santo in età, sapienza e grazia, diventando il precursore e consacrando tutta la sua vita per preparare cuori ben disposti all'incontro di Dio, per indicare al mondo: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E questo grande amore, questo grande zelo che culminerà fino alla grazia del martirio è stato proprio un frutto dell'amore materno dell'Immacolata, di questo dono di grazia avvenuto nel mistero della Visitazione e nel tempo che ha passato la Beata Vergine Maria nella casa di Santa Elisabetta. Benedetta quella casa, visitata dalla Madre di Dio, dal Verbo incarnato, benedetta quella casa e dove hanno abbondato le grazie, benedetta quelle case dove dimora la preghiera, dove dimora la presenza di Dio in queste famiglie. Chiediamo questa grazia oggi alla nostra Mamma Celeste, chiediamo al glorioso San Giovanni Battista, il precursore, ovviamente di insegnarci quell'amore grande all'Immacolata, quell'amore grande per le virtù che la Beata Vergine Maria ha esercitato e dalle sue braccia ha imparato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina del Paradiso, prega per noi. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giovanni Battista, prega per noi. Cari ascoltatori, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Deo gratias.